Terza parte, il beneficio di Cristo. Lettera inviata a Napoli dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 1 maggio 1541.
All'onorandissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa in Napoli. Signore mio reverendissimo, le notizie che la signoria vostra mi dà sulla sconfitta dell'imperatore ad Algeri e sulla rotta delle sue truppe in Ungheria per mano dei turchi lasciano ben sperare questo cuore di vedere presto l'Asburgo piegato sotto i colpi dei suoi avversari e il suo immenso potere spaldato. Se a questo si aggiungono le novità dalla Francia, ovvero le intenzioni di Francesco I di riprendere la guerra, sento che il momento è particolarmente propizio alle speranze di vostra signoria e di questo suo servitore. Mai prima d'ora l'imperatore si trovò tanto in difficoltà nel controllo dei suoi immensi confini. Mai prima d'ora il suo debito presso i banchieri tedeschi fu più grande e lungi dal poter essere saldato. Non stupisce dunque che egli cerchi di riunire la cristianità sotto il suo vessillo, facendo concessioni ai principi protestanti in Germania affinché accorrano in suo aiuto nelle pianure ungheresi e nei Balcani contro l'avanzata di Solimano. I luterani sono ormai consolidati nella Sassonia e nel Brandeburgo e l'imperatore è disposto a prenderne atto e ad accondiscendere a che Roma resti per sempre fuori da quei principati. Tuttavia, la speranza di chi intende ostacolare il potere di Carlo V è che i principi non cedano alle sue lusinghe e continuino a guardarlo come si guarda un nemico forte con cui scendere a patti, ma da non scegliere come alleato. Le simpatie di Filippo d'Assia non sono infatti un buon segnale. L'imperatore ha chiuso entrambi gli occhi sulla bigamia dell'angravio, pur di averlo di nuovo al fianco e quest'ultimo si è prestato a un vile mercato. Ma tant'è. Spingere la Chiesa romana e i teologi luterani a sedersi a uno stesso tavolo è l'intento che Carlo persegue con ogni mezzo, e non v'è dubbio alcuno che darà battaglia, non essendo riuscito a sconfiggere i principi luterani, oggi vorrebbe farsi paladino della cristianità riunita all'insegna della nuova crociata contro i turchi, sicuro che ciò lo renderebbe invincibile. Per questo è disposto a spendere ogni sua residua risorsa. Fortunatamente ho il piacere di apprendere che la dieta di Worms non ha dato i frutti agognati da Carlo. I dottori luterani continuano a guardare in cagnesco la Santa Sede e i principati cattolici. Poiché ho conosciuto personalmente Lutero e Melantone all'epoca della loro ascesa, posso aggiungere che sono uomini troppo orgogliosi e sospettosi per accondiscendere a una riconciliazione con Roma. Ciò gioca a favore dei progetti di vostra signoria e per intanto impedisce quel riavvicinamento tra cattolici e luterani che oggi sarebbe esiziale. Tuttavia il pericolo, invece di giungere da Oltralpe, potrebbe sorgere dal grembo di Santa Romana Chiesa. Il nuovo abito che la signoria vostra ha voluto concedermi di indossare per servire ancora la causa di Dio e l'osservatorio privilegiato a cui sono riuscito ad accedere mi consentono infatti di attingere alle notizie di prima mano e di raccogliere molti elementi che la cura del mio servandissimo signore richiede non siano tralasciati. Ancora una volta, la lungimiranza della signoria vostra si è rivelata più che efficace. Posso dunque affermare con certezza che quello che va costituendosi qui a Viterbo, presso la sede del patrimonio di San Pietro, è un vero e proprio partito favorevole al dialogo con i luterani, il quale può prestare il fianco alle aspirazioni dell'imperatore. La Signoria vostra suol definirli spirituali, alludendo con ciò ai cardinali aperti ad alcune delle pericolose dottrine di Lutero e di quel novello eresiarca ginevrino di cui oggi tutti parlano, Giovanni Calvino. Tuttavia, benché di certo il circolo viterbese graviti intorno al coltissimo cardinale Polo, devo informare il mio signore che la cerchia di persone di cui costui si è attorniato da quando è stato nominato governatore papale del Patrimonium include letterati d'ogni sorta, laici e chierici provenienti da mezzo mondo, uniti dal comune intento di aprire la Chiesa alle istanze partorite dal perfido Lutero. Proprio questa ingenua accettazione di ogni intelletto che si offra alla loro causa ha consentito a questo solerte servitore di vostra signoria di entrare a far parte del circolo e di ottenere i favori dei suoi membri più illustri. Sono stati più che lieti di avere tra le loro fila un letterato tedesco che conosce bene i testi prodotti nelle università germaniche. Mi sia dunque consentito esporre l'impressione che ho potuto riportare di colui che senza dubbio è da considerarsi l'ispiratore di questa congrega, ovvero il cardinale inglese Reginaldo Polo. Egli gode della limpida fama di martire della cattolicità per essere dovuto scappare dalla sua terra a causa dello scisma perpetrato da Enrico VIII, e questo rende arduo sollevare qualunque genere di sospetti sulla sua ortodossia. È uomo colto e raffinato, incapace di sospetto e malafede, genuino sostenitore della possibilità di avviare un dialogo con i protestanti al fine di ricondurli nell'alveo di Santa Romana Chiesa. Come evidenziavo poc'anzi, non v'è dunque da stupirsi che l'imperatore guardi a questo pio uomo di chiesa come a un campione dei propri interessi. Il Polo è anche nelle grazie del cardinale di Bologna Contarini, il prescelto da Sua Santità Papa Paolo III per condurre nuove trattative con i luterani a Ratisbona dopo il fallimento della Dieta di Worms. A costoro si aggiungano il cardinale Morone, vescovo di Modena, il Gonzaga di Mantova, il Giberti di Verona, il Cortese e il Badia nella Curia Pontificia. Tutti praticano nei confronti delle dottrine protestanti una condotta piuttosto flessibile, predicando la persuasione dei fratelli che hanno deviato dalla strada maestra di Roma, e di conseguenza aborrendo la persecuzione di tali idee con la forza della coercizione. A Reginaldo Polo, come la signoria vostra non ignora, è uomo di lettere che ha studiato a Oxford insieme a quel Tommaso Moro, le cui vicende hanno tanto scosso la cristianità. Martire amico di martiri, le sue credenziali paiono davvero inattaccabili. Egli ha poi ultimato gli studi a Padova ed è quindi anche un buon conoscitore della realtà italiana. Non è dunque difficile immaginare quanto si intenda con i letterati di cui si circonda, e in particolare con Marco Antonio Flaminio, poeta e traduttore nelle grazie di Sua Santità Paolo III, e che per questo la signoria vostra avrà sicuramente già sentito nominare. Il sodalizio tra il Polo e il Flaminio, stretto qui a Viterbo, non è a mio avviso meno pericoloso di quello che si consolidò più di 20 anni fa a Wittenberg tra Martin Lutero e Filippo Melantone. Quando una fede testardamente vissuta incontra le lettere, ciò che ne nasce è quasi sempre qualcosa di grandioso, nel bene o nel male. Quanto prima mi sarà possibile far pervenire alla signoria vostra ulteriori notizie sulle trame viterbesi, tanto prima il mio desiderio di servirla sarà appagato. Bacio le mani di vostra signoria e alla sua grazia mi raccomando, di Viterbo, il giorno 1º maggio dell'anno 1541. Il fedele osservatore di vostra signoria, Q.
Lettera inviata a Roma dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 18 novembre 1541.
Al reverendissimo e osservandissimo Signore mio Giovanni Pietro Carafa in Roma. Signore mio onorandissimo, apprendo con soddisfazione del fallimento dell'iniziativa condotta dal Cardinal Contarini a Ratisbona. Come avevo previsto, i luterani si sono rivelati inamovibili sulla dottrina della giustificazione per sola fede e nonostante la condiscendenza del Contarini, l'abile diplomazia della Signoria vostra ha saputo prevenire e respingere l'esiziale accordo che sembrava sul punto d'essere sancito. È una delusione amara per i membri del circolo di Reginaldo Polo, sulle cui facce scure leggo oggi la disdetta. Non bisogna tuttavia rinfoderare la spada, il pericolo rappresentato da queste menti è tutt'altro che debellato ed è appunto di una nuova minaccia che mi accingo a far resoconto minuzioso affinché la Signoria vostra sappia consigliare il suo servitore sulle misure che riterrà opportuno intraprendere. I colloqui di Ratisbona hanno rappresentato il pericolo che la dottrina di Santa Romana Chiesa sulla salvezza venisse contaminata con quella degli eretici luterani. Come la Signoria vostra sa, i teologi protestanti, facendosi forti di certi passi paolini mal interpretati, affermano che coloro che Dio ha prescelto come suoi santi fin dall'origine del mondo e soltanto costoro si salveranno nell'ultimo giorno. Il compimento di opere buone come pegno per guadagnare la salvezza eterna sarebbe dunque una pura illusione. La salvezza sarebbe garantita agli eletti non da azioni meritorie, bensì dal dono divino della fede e da nient'altro. Di conseguenza, nessuna buona opera compiuta dal cristiano potrebbe intervenire a mutare questo dono originario ricevuto da alcuni uomini, gli eletti, i predestinati alla salvezza nel disegno di Dio. Non è necessario ricordare quanto questa dottrina sia pericolosa per il buon ordine cristiano, che invece deve affermarsi proprio sulla base della libera scelta della fede o del rifiuto di quest'ultima da parte degli uomini. Del resto, non esito ad affermare che proprio la dottrina conosciuta come giustificazione per sola fede è il pilastro portante di tutte le nefandezze compiute dai luterani in 25 anni. Essa è l'architrave della loro teologia rovesciata, nonché ciò che dà loro la forza di scagliarsi contro la Santa Sede senza alcuna umiltà, di mettere in discussione le gerarchie di Santa Romana Chiesa, e tutto questo in nome dell'inutilità di un giudice per le azioni umane e di un'autorità ecclesiastica che amministri la regola e giudichi appunto chi è degno di entrare nel regno di Dio e chi non lo è. La Signoria vostra ricorderà senz'altro che una delle prime ardite mosse di Lutero fu proprio quella di non riconoscere al Santo Padre l'autorità della scomunica. Ebbene, ciò che il Cardinal Contarini non ha potuto, ovvero storpiare e mutilare la dottrina cattolica della salvezza attraverso le opere, potrebbe oggi la sempre meno ristretta cerchia di accoliti del cardinale Polo. Già in passato ebbi a riferire alla Signoria vostra del fascino pericoloso che esercitavano sugli animi sprovveduti gli scritti di quel giovane ginevrino che sembra aver raccolto il testimone di Lutero nella semina dell'eresia. Mi riferisco a quel Giovanni Calvino, autore di una mefitica opera, L'istituzione della religione cristiana, nella quale si confermano e rinforzano molte delle idee partorite dalla mente eretica del monaco Lutero, prima fra tutte quella appunto conosciuta come giustificazione per sola fede. Proprio tale opera ha ispirato quella che reputo la pubblicazione più pericolosa per queste terre italiche dai tempi dei perfidi sermoni di Savonarola e che dobbiamo al genio distorto delle menti viterbesi tra le quali mi trovo. Mi riferisco a un breve trattatello, la cui pericolosità supera di gran lunga la sua voluminosità, giacché vi è esposta
Pienamente.
in un linguaggio ben comprensibile per chiunque la dottrina protestante della giustificazione verso la fede, come se essa non contraddicesse affatto la dottrina della Chiesa. Non vi sono dubbi che si tratta del tentativo di questa cerchia di letterati e chierici di introdurre in sede dottrinale elementi che favoriscano il riavvicinamento tra cattolici e luterani, accettando completamente la dottrina della salvezza sostenuta da quest'ultimi. L'autore del testo in questione è un frate benedettino, tale Benedetto Fontanini da Mantova, attualmente residente nel monastero di San Nicolò l'Arena, sulle pendici del Monte Etna. Ma le mani che hanno lavorato alla redazione del testo, introducendovi traduzioni pressoché letterali dell'istituzione di Calvino, sono quelle di Reginaldo Polo e di Marco Antonio Flaminio. Le indagini condotte con estrema cautela mi hanno portato a scoprire che il cardinal Polo ebbe occasione di incontrare frate Benedetto già nel 1534, quando, in fuga dall'Inghilterra, si trovò a passare presso il monastero dell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. A quell'epoca, infatti, il Fontanini risiedeva colà. La signoria vostra deve sapere che l'abate del convento di San Giorgio Maggiore a quel tempo altri non era se non quel Gregorio Cortese, che oggi è un fervido sostenitore degli spirituali nella curia. A questo precedente si aggiunga il fatto che 2 anni dopo, nel 36, anche Marco Antonio Flaminio si recò presso quel convento, chiamatovi proprio dal Cortese con il pretesto di curare la stampa della parafrasi latina del dodicesimo libro della Metafisica di Aristotele. Dunque, il cardinal Polo, il Cortese e il Flaminio, tutti amici e tutti molto vicini alla politica conciliatrice del cardinal Contarini di Bologna. Ecco le menti che hanno partorito quest'opera terribile. Se frate Benedetto da Mantova ha impastato l'argilla, il circolo degli spirituali l'ha modellata e trasformata in un vaso ripieno di eresia. Il titolo del trattato parla da solo, giacché riprende letteralmente un'espressione usata più volte da Melantone nei suoi Loci Communes. Il beneficio di Cristo, ovvero trattato utilissimo del beneficio di Gesù Cristo crocifisso verso i cristiani. Questo è il titolo dell'opera, la cui redazione viene ultimata in questi giorni dal Flaminio, e nel quale è affermato chiaramente che sarà bastante la giustizia di Cristo a farci giusti e figliuoli di grazia senza alcune nostre buone opere, le quali non possono essere buone se prima che le facciamo non siamo noi fatti buoni e giusti per la fede. La signoria vostra può ben giudicare la minaccia che la diffusione di idee del genere può rappresentare per la cristianità e in particolare per la Santa Sede, qualora riscuotessero consensi. Se poi il libercolo trovasse plauso tra i notabili della Chiesa, potrebbe scoppiare un'epidemia di consenso per i protestanti in seno alla Chiesa di Roma. Non oso pensare quali odiose conseguenze ciò potrebbe avere sulla politica della Santa Sede nei confronti di Carlo V. Mi appresto dunque a ricevere nuove direttive dal vostro ingegno, certo che saprete ancora una volta consigliare nel migliore dei modi questo servo zelante. In fede mi raccomando, baciando le mani di Vostra Signoria, di Viterbo il 18 novembre 1541. Il fedele osservatore di Vostra Signoria, Q.
Lettera inviata a Roma dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gianpietro Carafa, datata 27 giugno 1543.
All'Osservantissimo e Reverendissimo Giovanni Pietro Carafa in Roma. Signore mio, Osservantissimo, scrivo per comunicare alla Signoria vostra che so ormai per certo essere stato dato alle stampe il beneficio di Cristo in quel di Venezia. Da pochi giorni Marco Antonio Flaminio ha fatto ritorno dal viaggio compiuto al seguito del Santo Padre a Busseto per incontrare l'imperatore. Interrogando uno dei paggi del Flaminio, sono venuto a conoscenza di quali sono stati i suoi spostamenti. Ebbene, i sospetti che nutrivo si sono rivelati fondati. Infatti, il Flaminio, dopo aver partecipato all'incontro di Busseto e aver trascorso colà al maggio, è tornato indietro compiendo un'insolita deviazione verso Venezia. Il paggio ha riferito che ha visitato la stamperia di tale Bernardo de Bindoni, ma non è stato in grado di dire di più. Tuttavia, sono sicuro che di altro non si è trattato se non della consegna o forse già dell'ultima revisione del testo in questione. Da quando un anno fa Papa Paolo III ha affidato alla cura della Signoria vostra la rinata congregazione del Santo Uffizio, stabilendo che l'eresia possa essere perseguita ovunque si annidi e con ogni mezzo necessario, gli spirituali si sono dovuti fare più furbi. La bolla di Sua Santità Licetta Benizio, il conseguente rilancio dell'Inquisizione, e non da ultima la morte del cardinal Contarini hanno spinto il Polo e il Flaminio a muoversi con estrema cautela. Sospettavo che avrebbero stampato il libercolo all'estero, per di più essi sanno bene che Venezia gode di una particolare libertà riguardo alla stampa e al commercio di libri, e se ancora sussisteva in me un dubbio sul motivo della visita del Flaminio alla stamperia veneziana, queste considerazioni lo fugano del tutto. Il mio Signore sa bene quale arma pericolosa possa essere la stampa. Senza di essa Lutero sarebbe ancora il docente della sconosciuta università di una piccola e fangosa città sassone. In attesa di poter fornire presto nuove e utili informazioni al mio Signore, bacio le mani della Signoria vostra. Di Viterbo, il 27 giugno del 1543. Il fedele osservatore di Vostra Signoria, Q.
Lettera inviata a Roma dalla casa madre della compagnia Fugga in Augusta, datata 6 maggio 1544. All'illustrissimo ed eminentissimo cardinale Giovanni Pietro Carafa in Roma. Alla reverendissima signoria vostra auguro salute e ogni bene, serbando la speranza che queste righe, vergate da un pio cristiano, servo devotissimo di Santa Romana Chiesa, non conoscano altro sguardo che quello di Vossignoria. I lunghi anni di amicizia che legano la mia famiglia e la signoria vostra consentono di non dover imbellettare di false parole la grazia che mi accingo a chiedere presso di voi. In più di un'occasione, l'eminenza vostra ha voluto concederci l'onore di prestare i nostri servigi agli affari da ella condotti in terra germanica. Più di una volta quest'anima è stata onorata di prestare aiuto coi mezzi che il buon Dio ha voluto concederle sulla terra, ai mercati e alle trattative che la Signoria vostra ha intrapreso quassù. Tra tali servigi si può certo annoverare l'aver messo a disposizione un'ingente somma di denaro per gli agenti che la Signoria vostra mantiene in terra tedesca e alla corte dell'imperatore. Ebbene, un tal debito potrebbe d'improvviso scomparire, come non fosse esistito mai dai libri contabili di questa compagnia, qualora voleste concederci ciò che richiediamo. Dovete sapere che la nostra compagnia è stata oggetto d'un raggiro formidabile e spaventoso al quale è necessario porre rimedio il prima possibile e poiché reputo sconveniente per gli interessi della famiglia lasciare che la cosa trapeli pubblicamente, sono spinto a chiedere l'intervento della signoria vostra. Senza entrare troppo nei dettagli dell'infernale marchingegno, basti sapere che da qualche tempo m'ero accorto di una certa incongruità nei conti annuali della compagnia, qualcosa non collimava perfettamente, questione di virgole, di qualche cifra irrilevante sui libri contabili, eppure rimaneva una sensazione, poiché la vastità degli interessi dei Fuga in Europa è quasi di per sé incalcolabile, figurarsi quanto può essere facile scoprire piccole falle. Ma la falla c'era, e ogni anno che passava la sensazione prendeva le fattezze del sospetto e via via della certezza. Era come se le filiali periferiche della compagnia sbagliassero minimamente i conti, quasi arrotondassero per eccesso la quantità di denaro emessa in forma di lettere di credito. Tant'è che da principio pensai a uno dei nostri agenti quale responsabile del raggiro, eppure pareva strano, già che prima di scegliere gli uomini a cui affidare la cura dei nostri interessi, li valutiamo da capo a piedi e spesso vincoliamo a noi i loro patrimoni personali, in modo che siano tutt'uno con l'interesse della compagnia. E infatti mi sbagliavo, il parassita proveniva dall'esterno. La signoria vostra non può immaginare quale spesa e quanto tempo siano stati necessari per scoprire i colpevoli. Siamo stati costretti a inviare commissari speciali in ogni filiale e in ogni agenzia fuga affinché supervisionassero per un anno intero le attività di prestito. Tra agenzie e filiali sono più di 60 in tutta Europa. È occorso un intero anno per ripercorrere a ritroso di mercante in mercante i passaggi delle lettere di credito da noi emesse e capire che cosa non tornasse nei nostri conti. È stato in questo modo che abbiamo potuto scoprire che alcune delle lettere di credito riscosse presso le nostre agenzie erano false. Ebbene, l'elemento comune nei commerci su cui avevamo indagato era la presenza di un apparentemente innocuo mercante di lino, zucchero e pellami. Per quanto potesse apparire singolare ai nostri occhi, abbiamo seguito i suoi spostamenti commerciali e li abbiamo trovati quanto mai insoliti. Senza commerciare in beni troppo preziosi, costui copriva distanze doppie a quelle che gli sarebbero bastate per vendere la propria mercanzia. Ciò che dalla Svezia poteva essere venduto sul mercato di Anversa veniva trasportato in Portogallo. Ciò che da Brest poteva trovare un ottimo mercato in Inghilterra finiva sulla piazza di Amburgo e via di questo passo. Il nostro mercante prediligeva insomma le piazze periferiche. Inizialmente pensammo che una tale scelta fosse dovuta alla speranza di guadagni maggiori, ma scoprimmo che non era vero, giacché i prezzi praticati da costui non erano affatto superiori alla media. Ma il particolare ancora più strano era che egli risulta essere un creditore della nostra compagnia, avendo aperto un conto presso la nostra filiale di Anversa 6 anni fa. Il suo nome è Hans Grube, tedesco dunque di nascita, tuttavia i miei commissari non hanno trovato traccia di questo nome presso alcun mercato tedesco. Costui sembrava essere comparso per la prima volta ad Anversa nel 1538. Abbiamo dunque indagato in quella città, scoprendo che il suo socio in affari è un personaggio quanto mai ambiguo e sospetto, un certo Loy o Lodewijk de Schaliedeke o Eloy Preusnik. Fino a 6 anni fa un semplice copritetti e già conosciuto dalle autorità di Anversa per essere in sospetto di eresia. Eravamo ormai certi di aver individuato i responsabili del terribile raggiro ai nostri danni. Ancora non sappiamo come costoro siano riusciti a riprodurre copie perfette di lettere di credito fuga. Tuttavia, non abbiamo intenzione di attendere oltre, rischiando di subire ulteriori danneggiamenti. Or dunque, il motivo per cui mi sono risolto a chiedere l'intervento di vostra signoria e che non reputo utile in un frangente del genere denunciare i due sospetti alle autorità locali. La compagnia riceverebbe un danno irreparabile se trapelasse la notizia che circolano per i mercati in nostre lettere di credito falsificate. Si produrrebbe infatti una terribile crisi di fiducia nei nostri confronti e in poco tempo rischieremmo di vedere i creditori ritirare il loro denaro dai nostri forzieri. Mi permetto di aggiungere che una tale conseguenza sarebbe terribile per molti e non soltanto per i fuga. Gli interessi della compagnia sono strettamente legati a quelli di molte corti, non da ultimo la Santa Sede. Ebbene, v'è per nostra comune fortuna una via percorribile che consentirebbe agli uni e agli altri di risolvere questo problema senza che alcuno ne riporti gran danno. Come dicevo, questo Eloy Prushnik è già da qualche tempo in sospetto d'eresia, da che pratica e predica la comunanza delle donne, l'abbandono dei possessi privati e nega, così dicono i miei informatori, l'esistenza del peccato. Finora la scaltrezza di questo piccolo eresiarca ha consentito a lui e ai suoi compari di sfuggire sempre alle accuse di blasfemia e apostasia, ma da che Sua Santità Paolo III ha riordinato l'Inquisizione, mettendone alla guida la Signoria vostra, posso sperare che detti loisti vengano finalmente incriminati e processati. Ciò che chiedo alla magnanimità della Signoria vostra non è né più né meno che di indirizzare le attenzioni del Tribunale del Sant'Uffizio su questi dannati eretici, nonché scaltri truffatori, affinché cessino di disseminare le loro idee blasfeme e al contempo di danneggiare la nostra compagnia, senza che in questo modo si sappia nulla del danno da essi arrecatoci. Confidando umilmente nell'intervento della Signoria vostra e confermando l'amicizia che ci lega, bacio le mani di Vossa Signoria. Di Augusta, il 6 maggio dell'anno 1544. Anton Fuga, servo di Dio.